tema che riguarda tutti, indipendentemente se sono figli o genitori, sposati o singoli, vero? Perché tu vieni, hai una famiglia ed eventualmente, se sei un ragazzo, l'avrai, vero? Anche se questi sono tempi difficili. Proprio oggi è stato pubblicato dai maggiori quotidiani il rapporto dell'Istat, l'organismo che cura la statistica a livello nazionale, riguardante proprio le famiglie in Italia, e i dati sono abbastanza allarmanti, soprattutto per la sfiducia che caratterizza le famiglie, che preferiscono evitare il matrimonio. C'è una crescita esponenziale di convivenze, di coppie di fatto, ed è un segno certamente che la dice lunga sulla mancanza di responsabilità, di costruire, vale a dire in maniera responsabile, un futuro vincolato a beneficio della prole, che ha bisogno non di una famiglia effimera, labile, vero, che sparisce alle prime difficoltà, ma di una famiglia solida, capace di investire con spirito di sacrificio per il bene dei figli. Leggeremo magari alcune scritture introduttive dal Vangelo di Luca, il capitolo 6, dalle parole di Gesù. Sono scritture che hanno una vasta applicazione, sia individuale, sia collettiva, e specificamente l'applicheremo per il tema di stasera, che è quello della famiglia, dove Gesù dice: chiunque viene a me o delle mie parole le mette in pratica, io vi farò vedere a chi somiglia. È simile a un uomo che, costruendo una casa, scava molto profondo, pone il fondamento sopra la roccia, e quando viene l'inondazione non ha potuto scrollare quella casa perché era fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la sabbia, senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande, vero? La casa, che qui è come una figura simbolica, è proprio simbolica della famiglia. In spagnolo, accasarsi significa sposarsi, mettere su casa, vero, anche in italiano. E parleremo proprio della coppia e dell'importanza che nell'essere edificata la famiglia possa avere un fondamento stabile, perché le tempeste, gli uragani, ti garantisco che colpiranno anche la tua vita e la tua famiglia. E se la tua unione, il tuo insieme dipende solo da un vago sentimento di innamoramento, non reggerà la pressione delle circostanze. E la luna di miele passa, vero? Poi rimane la luna, si dice. Ah, non vogliamo scoraggiare nessuno, vero? Anzi, vogliamo incoraggiarvi a prendere la vita come una sfida, perché è una sfida, vero? Ma sappiamo anche che abbiamo bisogno di risorse particolari. E prima di andare avanti vogliamo fare alcune considerazioni preliminari, alcune osservazioni, vero, guardandoci attorno. Innanzitutto contestualizzando il nostro tema stasera, inserendolo cioè nel momento specifico nel quale stiamo vivendo. La famiglia oggi, come molte altre istituzioni, vive un momento di crisi profonda, proprio dovuto al fatto dello sviluppo e del cambiamento continuo e impetuoso della società nella quale noi stiamo vivendo, vero? Un'innovazione dopo 6 mesi è già superata, è già vecchia. C'è un'innovazione continua, basta guardare quello che succede con i telefonini, vero? Così, ormai il progresso è entrato, grazie alla scienza e alla tecnica, in questi ultimi decenni, in una fase di accelerazione impressionante, e molte cose diventano superate e inutili nel giro di pochi mesi o di pochi anni, vero? E se uno non vuole perdere il passo con l'innovazione continua, col progresso, deve metterle da parte e aprirsi al nuovo, vero? E la famiglia è stata considerata da alcuni come una realtà non più al passo con i tempi, vero? Vediamo che c'è stato un cambiamento incredibile nella famiglia, nella struttura, nel modello della famiglia nel giro di 100 anni. Fino a 100 anni fa ancora esisteva lo stesso modello di famiglia dei tempi di Abramo, Isacco e Giacobbe, la famiglia cosiddetta patriarcale. La famiglia che girava intorno al patriarca era una famiglia allargata, una specie di clan, vero? Perché c'era il nonno, il grande nonno, il grande vecchio, vero? Che dirigeva la famiglia con il suo sapere, con la sua conoscenza. Dobbiamo anche ricordarci che 100 anni fa il tipo di economia prevalente era quello agricolo. Quindi il nonno aveva delle competenze insostituibili, perché era il depositario dei saperi che venivano tramandati oralmente di padre in figlio, vero, dagli antenati. Non solo il nonno, ma anche tutti i vecchi, vero? Erano depositari dell'esperienza, della sapienza, avevano un ruolo centrale nella società di allora, vero? C'era bisogno di molti figli perché il tipo di economia agricola non meccanizzata aveva bisogno di braccia per lavorare la terra, quindi erano famiglie allargate, nipoti, figli, padri, e si viveva insieme nella grande fattoria, vero? La vita era molto semplice e la religione era molto forte e presente, e scandiva i cicli, i momenti di passaggio, vero? La nascita, il battesimo, il momento in cui si entrava nell'età adulta, la cresima, uno diventava uomo, vero? E poi nella maturità il matrimonio, vero? E poi si avviava verso la vecchiaia. E io stesso, che ho 55 anni, mi ricordo nella mia infanzia, io sono cresciuto in una di queste fattorie sulla montagna, vero, lì in Veneto, verso le Dolomiti, nella Valsugana. E mi ricordo che spesso alla sera ci si radunava intorno al camino, vero, oppure d'estate nell'aia, e i vecchi raccontavano le storie. Quante storie ho sentito! Tutto il patrimonio culturale, le leggende mitiche, vero, dei gnomi, degli elfi, vero, che appartengono proprio a quelle popolazioni celtiche del nord Italia, vero? Ma anche i saperi, le grandi narrazioni familiari, quello che aveva fatto il bisnonno ed altro, venivano trasmesse in quei momenti di dialogo intenso, e noi bambini pendevamo, vero, dalle labbra di questi vecchi, vero, e ricevevamo quei saperi. Adesso è tutto cambiato, i vecchi non c'è più spazio per loro, perché l'innovazione li considera obsoleti e superati, i loro saperi sono considerati inutili, e purtroppo il vecchio, la persona anziana, attraversa una grande crisi di identità nella nostra società. Si sente inutile, si sente come un soprammobile, vero? Ammuffito, pieno di polvere, non c'è uno spazio per lui. Perché adesso la cultura dominante a livello planetario è McDonald's, Coca-Cola, stessa musica da Nuova York a Hong Kong, stessi film, vero? Stesse tendenze, stessa moda. C'è stato un impoverimento di tutte queste culture locali che rischiano di essere spazzate via, vero? Un impoverimento, un appiattimento proprio a livello personale. Adesso non ci sono più questi momenti di trasmissione dei saperi, di dialogo intorno al fuoco, vero? Adesso c'è la televisione e molte volte TV spazzatura. Dobbiamo stare molto attenti a non lasciarci espropriare
o come diceva un sociologo tedesco Habermas, lasciarci colonizzare dei nostri mondi vitali, degli spazi di genuinità, vero? Da una società fredda e razionale che è mossa soltanto da un obiettivo, dal profitto a tutti i costi, certo. La realtà è che la situazione è cambiata profondamente in 100 anni. Adesso, con l'industrializzazione, c'è un nuovo modello di famiglia, non più quella patriarcale, vero? Con quello che costano gli affitti. C'è la famiglia nucleare. Nelle città c'è stato il fenomeno dell'urbanizzazione, masse enormi hanno lasciato le campagne, sono andate nelle città, vero? Ci sono nazioni che praticamente metà della popolazione, anche più, vive in città, vero? Sono stato tempo fa a Città del Messico, 27 milioni di abitanti che vivono insieme in un unico luogo, ed è abbastanza elevata sul livello del mare, e c'è un inquinamento spaventoso, la gente sviene per strada per l'anidride carbonica, vero? Ma questi sono alcuni dei frutti collaterali della modernità. Ma intanto la famiglia nucleare, vero? Padre, madre, 2 bambini, adesso ci dicono le statistiche 1. Si fa fatica anche a farne 1, vero? Perché effettivamente la pressione, i ritmi delle circostanze intorno a noi, a volte ci sentiamo come risucchiati in un ingranaggio che non sappiamo come controllare, ci sentiamo stritolati, vero? E molte cose sono cambiate, anche la religione. Si dice che la religione è in crisi profonda, tutta l'Europa, vero? Tutti i paesi occidentali. Si parla di secolarizzazione, anche se ci sono segni, vero? Di ritorno, di ricerca di una spiritualità alternativa a questo mondo freddo e decadente. Ma andando in città, certamente le persone non sentivano più quel controllo sociale come nei paesi, nelle campagne. Non sentivano più quelle costrizioni anche morali. In città chi ti conosce, vero? Uno toglie i freni inibitori, quindi ha tante opzioni, anche tante tentazioni, e quindi sono fioriti comportamenti, modi di essere alternativi a quello che è il discorso della religione, vero? E questo ha prodotto un impoverimento di valori. È una delle conseguenze più gravi per la famiglia, vero? Stiamo parlando della famiglia. È stato l'aumento notevole, in alcune nazioni dovremmo dire impressionante, del divorzio. E potremo riflettere e star qui stasera a interrogarci e a chiederci perché si divorzia, vero? Magari ci sono quelli che dicono sì, il marito picchiava la moglie, questo, quell'altro, e questi casi dolorosi purtroppo esistono. Ma sai che divorziano più le persone laureate, il 9% in più di tutti gli altri, vero? Eppure avrebbero una conoscenza, un'educazione, una formazione che dovrebbe abilitarli più di altri a gestire i problemi che sorgono. E invece adesso vediamo che è così difficile. Molti matrimoni vengono sciolti per incompatibilità di carattere. Ma io vorrei dire proprio per povertà di carattere, impotenza, incapacità di gestire le differenze, di capire il significato del matrimonio. E adesso, diceva l'Istat nel suo rapporto annuale, non si parla neanche più di famiglia nucleare, che sta venendo in un certo qual modo ad avere un'alternativa che si chiama famiglia monogenitoriale. Cosa significa? Un papà oppure una mamma che deve prendere cura dei figli, vero? E magari ogni tanto il padre va a fare visita ogni 15 giorni, come ha stabilito il giudice, vero? E se guardiamo agli Stati Uniti, che sono più avanti di noi di alcuni anni, vero, nelle innovazioni, e purtroppo, dico purtroppo, vero, che molte cose buone sono venute, ma uno dei più grandi evangelisti americani, Billy Graham, parlando a una conferenza di uomini di Dio, vero? Del terzo mondo, lui ha detto così: io vi supplico, vi prego nel nome del Signore, non imitate noi americani, perché le nostre famiglie sono ormai allo sfascio. Il modello hollywoodiano, vero, di ricerca del piacere, cambiare partner, ha creato una situazione devastante non solo nella società, ma anche nella Chiesa. Lo sai che oltre il 50% dei neri, quindi di questa minoranza etnica negli Stati Uniti, nasce fuori da una famiglia, da persone singole o da gravidanze indesiderate? E questo è un altro problema gravissimo in Inghilterra, negli Stati Uniti, vero? Che hanno pensato di risolvere mettendo preservativi gratuiti all'interno delle scuole, cercando di tamponare questa situazione drammatica e disastrosa. Però questo è solo il risultato della nuova moralità, che è la vecchia immoralità. Film, programmi televisivi, mode, non hanno fatto altro che pubblicizzare il sesso senza freno, senza limiti, ma vissuto nel suo aspetto non responsabile di piacere egoistico. E poi chi si è visto? Si è visto. Come può crescere un bambino che nasce da una ragazza adolescente, che ha magari 18 anni, che pensa a uscire con gli amici, che non è ancora matura, vero, per costruire una famiglia, pensa a divertirsi, ancora non è strutturata nella sua personalità? Che cura, che attenzione può dare a quel povero bambino, magari senza papà, vero? E i genitori possono dare una mano, ma i loro ritmi di lavoro, vero? È una situazione drammatica, disastrosa, vero? Ed è per questo motivo che c'è una crescita delle coppie di fatto, delle convivenze. Stiamo insieme, però senza vincoli, senza contratti, perché appena le cose non vanno, io me ne vado per la mia strada, tu te ne vai per la tua, vero? Non c'è responsabilità, non si vuole entrare in un rapporto come quello del matrimonio, che prevede un patto solenne davanti a Dio e davanti agli uomini, finché morte non ci separi, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è indispensabile nella famiglia che ci sia questo tipo di alleanza responsabile per poter affrontare le tempeste, per poter affrontare gli uragani, le crisi drammatiche di ogni genere, di ogni tipo. Il padre e la madre hanno bisogno di legarsi spiritualmente, moralmente, fisicamente, di costruire veramente una struttura forte, integra, che ha un fondamento sul quale i figli possano svilupparsi in maniera equilibrata e a loro volta responsabile, vero? Però non è neanche la famiglia monogenitoriale, vero? L'ultimo modello che sta emergendo in Europa e anche in alcune regioni degli Stati Uniti, anche se contrastata dal governo federale, la Spagna 2 mesi fa ha legalizzato il matrimonio tra omosessuali, anche il Belgio, anche l'Olanda ormai, quindi l'Europa ormai è avviata in quella strada, vero? Anche con la possibilità di adozione di bambini. E questo mi fa riflettere e interrogare, vero? Come possono crescere in maniera equilibrata questi bambini, vero? Di coppie omosessuali, cosa significa questa evoluzione che la modernità ci sta portando? Significa forse che la famiglia come noi l'abbiamo conosciuta ormai si sta estinguendo? Può essere. Molti animali si sono estinti, vero? Intere specie con l'avvento della modernità sono state spazzate via, vero, dal progresso. Centinaia di uccelli, di mammiferi. in fondo non abbiamo più bisogno, ci dicono gli ingegneri genetici, vero? Di un padre, di una madre. Ormai ci stiamo avviando, entro pochi decenni gli uomini potranno nascere in laboratorio e potranno essere programmati e selezionati i caratteri genetici: capelli biondi, occhi azzurri, niente problemi ereditari, vero? Non ci sarà più bisogno di una famiglia. La scienza e la tecnica si incaricheranno della continuità della specie umana. Che cos'è questo se non il vecchio sogno o delirio di onnipotenza che periodicamente emerge nella storia dell'umanità e anche recentemente con quel tipo di anticristo che era Hitler e che si era fissato, vero, nel costruire il superuomo ariano, selezionandolo in appositi laboratori, in appositi campi, vero? Prendendo quelle caratteristiche genetiche di genitori ariani, biondi, alti e forti. Possiamo noi, mi chiedo io oggi, spostare impunemente, senza conseguenze, i confini antichi fissati da Dio? E sappiamo anche dal linguaggio simbolico della Genesi che Dio aveva messo gli angeli guardiani con la spada fiammeggiante, vero? A proteggere l'albero della vita. Un aspetto di quel codice genetico che invece adesso si vuole manipolare con tanta facilità, vero? Io voglio dirti che per Dio la famiglia è un'istituzione importante. Non solo non è passata di moda, ma non passerà mai di moda, perché esisteva prima dell'inizio dei tempi, nel giardino dell'Eden. Dio creò Adamo ed Eva, vero? E li mise insieme. Magari possiamo anche leggere questo versetto, nel capitolo 1 della Genesi, versetto 28, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, li creò maschio e femmina, li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, vero? Non solo ritroviamo una famiglia in Genesi, nell'Eden, ma ritroveremo una famiglia alla fine dei tempi, quando, come ci dice Giovanni nell'Apocalisse, Gesù stesso entrerà nelle nozze dell'agnello sposando il suo popolo, la Chiesa. Una figura importante per Dio, ma per restare nel nostro contesto. Perché è importante? Lo capiamo da quello che abbiamo letto, vero? È importante per Dio perché la famiglia è depositaria del mistero della vita. Quel siate fruttiferi. Che cosa significa? Se non di generare non soltanto uomini e donne che abbiano in sé un corredo biologico, vero? Ma abbiano in sé l'immagine di Dio. È nel disegno di Dio. La famiglia è depositaria di questo potere di trasmissione della vita, ma non soltanto da un punto di vista biologico. Dopo che il bambino è nato, ancora bisogna trasmettergli vita. Anzi, lì inizia il vero compito del padre e della madre, che devono dispiegare dalla loro relazione un supporto continuo. Il bambino riceve la sua identità, e si dice che i primi 5 anni sono decisivi, e la riceve proprio dai ruoli ben definiti del padre e della madre. E il padre deve trasmettere quella guida, quella sicurezza, quella protezione, quell'autorità, quel supporto. Dall'altro lato la madre rappresenta la dimensione sentimentale e affettiva, vero? Deve trasmettere calore, comprensione, proprio quello spirito materno. E da questo delicato equilibrio la psiche del bambino viene strutturata, alimentata, sostenuta, affinché lui possa acquistare autostima, fiducia, equilibrio interiore. Ecco perché non dobbiamo prendere sotto gamba o con superficialità il nostro ruolo di genitore, e invece a volte con facilità si scarica l'altro coniuge senza pensare alle conseguenze sui figli. Quando io ero bambino sentivo le comari lì, le vicine di casa, dicevo, sì, c'ha problemi, ma per amore dei figli, vero? Sta insieme al marito. Non sentiamo quasi più questa frase, per amore dei figli. Perché probabilmente adesso viviamo in un'epoca di individualismo, di egoismo esasperato, per amore di se stessi, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera a Timoteo. Negli ultimi tempi gli uomini saranno amanti di se stessi, spietati, senza amore, senza affetto. E in Romani dice saranno anche rompitori dei patti, traditori. Con facilità usciranno da quel vincolo solenne per non mettersi in discussione, per non fare l'extra miglio. Ma io ti dico, noi non possiamo rinunciare facilmente alla famiglia, e parlo anche con la comprensione che il divorzio non è mai facile ed è probabilmente uno dei traumi più grandi che una persona subisce, vero? Non ci sono vincitori in un divorzio, è devastante per ognuno che lo attraversa, perché la famiglia è il luogo dell'affettività. Come potremo andare avanti in una società arida e fredda senza la famiglia? Com'è bello alla sera quando torni a casa dal lavoro, magari hai avuto una giornata difficile in ufficio, vero? Il capo ufficio ti ha guardato malamente, a volte c'è il mobbing, vero? Le difficoltà con i colleghi, il peso del lavoro, ma quando arrivi a casa ti togli la giacca o la tuta, vero? Ti metti le pantofole, ti lasci cadere nel divano e lì puoi veramente rilassarti, aprire il tuo cuore col tuo compagno, la tua compagna, i tuoi figli intorno a te. Non hai bisogno a casa tua di indossare maschere, di stare sulla difensiva, di stare sul chi vive. Puoi essere te stesso, puoi aprire il tuo cuore se hai passato un momento difficile, ricevere comprensione, ricevere una parola di conforto o darla al tuo coniuge, vero? Ricevere quel supporto del quale abbiamo tanto di bisogno, perché nella famiglia noi siamo conosciuti nei pregi e nei difetti, e quando c'è amore è meraviglioso perché c'è ricarica. La verità però che non è sempre così. Ultimamente le cronache dei giornali ci dicono che uno dei luoghi più pericolosi non sono i bassi fondi di Napoli o di Palermo, vero? Uno dei luoghi più pericolosi è la famiglia. A volte ci chiediamo cosa sta succedendo all'interno della coppia. La coppia scoppia, dicono alcuni. È in grave difficoltà nei tempi nei quali noi viviamo. E questo dovrebbe farci riflettere che forse il fondamento sul quale abbiamo costruito la nostra casa non sta reggendo alla pressione della modernità, alle difficoltà, ai problemi del nostro tempo. La famiglia ha un grande ruolo. E se non vuoi trasmettere la cultura e la storia locale, sappi che hai il compito come padre e madre non solo di educare, di formare, ma di trasmettere quel deposito di valori ai tuoi figli, senza il quale saranno come una barca senza l'albero maestro, andranno a fracassarsi sugli scogli perché non hanno una bussola interiore per elaborare la vita, per decifrare gli inganni, le seduzioni, le pressioni di un mondo malvagio. Quindi il compito della famiglia è di trasmettere questi valori spirituali, diceva un
grande predicatore, vero, Spurgeon, nel secolo scorso, che tante volte ci preoccupiamo e lavoriamo, vero, per lasciare una bella eredità, una casa, un negozio, un affare ai nostri figli, vero? Non c'è niente di male nel fare questo. Ma Spurgeon diceva che l'eredità che noi dovremmo lasciare ai nostri figli principalmente dovrebbe essere un'eredità di carattere morale, dovrebbero essere dei valori di riferimento che li abilitano ad andare avanti, affrontare le tempeste della vita. Cosa succede se si ammala la famiglia, che è la cellula base del tessuto sociale? La nazione è fatta di famiglie, e quando il tumore aggredisce l'organismo, comincia sempre con delle cellule che impazziscono e deviano da quello che è il loro progetto originario, e l'effetto è devastante per tutto il corpo. Se le famiglie della nostra società scricchiano e vanno a rotoli, che futuro avremo noi nel nostro mondo, fratelli e sorelle? Il testo biblico, ora dobbiamo tirare le somme, che abbiamo esaminato all'inizio, ci dice che una casa può avere un bel intonaco, delle finestre in mogano, delle porte sofisticate, degli arredi all'ultima moda, ma se non ha il fondamento, se non è poggiata sulla roccia, sul terreno solido, non reggerà. La Bibbia riconosce un solo fondamento: Cristo Gesù. Lui è venuto per darci questa struttura profonda, per mettere dentro di noi delle qualità e delle risorse che non troveremo in nessuna università, in nessuna gioielleria, in nessun supermercato, perché sono i valori dello spirito e sono fondamentali per la vita personale. Di cosa sto parlando? Sto parlando dell'amore, dell'altruismo, della generosità, della pazienza, della fedeltà, della purezza, della misericordia, della bontà. Queste sono virtù che costituiscono proprio il cemento che possono tenere insieme una coppia. La coppia è anche il luogo ideale dove si può dispiegare questo amore, che può iniziare con l'innamoramento. Ma i psicologi ci dicono che l'innamoramento dura 24 mesi, nei casi più fortunati 36. Poi sfuma, scompare. Guai se non subentra un amore maturo, forte, virtuoso. Guai se non c'è un investimento reciproco per innaffiare questa pianticella che possa crescere e portare frutto. Non reggerà. Ma quando viene Gesù nella nostra vita, rimuove proprio il male dai nostri cuori, l'egoismo, la cattiveria, la gelosia, l'infedeltà. Li rimuove e ci trasforma dal di dentro. E quando c'è Gesù, allora, come dice il libro dell'Ecclesiaste, c'è una corda a tre capi che difficilmente si spezzerà. Quando noi diamo luogo a Gesù, abbiamo protezione, perché la presenza di Gesù non permette agli spiriti malvagi di entrare nella nostra casa e devastare i nostri figli o noi stessi. Abbiamo provvidenza, quella giusta che Dio ci manda. Lui prenderà cura della nostra vita, vero? Ci darà anche sapienza per come dobbiamo andare giorno dopo giorno avanti nel mezzo di un sentiero a volte oscuro. Io preferisco fermarmi qui e dare spazio a un momento di preghiera insieme a voi, vero? Potremmo continuare a riflettere su questo argomento molto interessante, ma viene anche il momento nel quale comprendiamo che abbiamo necessità di far entrare Gesù nella nostra casa e nel nostro fondamento. Alziamoci in piedi e chiniamo il capo per un momento di preghiera.